Andiamo avanti con il nostro studio di Primo Giovanni e preparandomi in settimana mi piace sempre di più questo libro, è già uno dei miei preferiti e passando tempo nel studiare e nel leggere mi piace sempre di più, quindi spero che il Signore possa usare il testo stasera per cambiarci, per trasformarci. Volevo iniziare pensando di un'immagine, ma ognuno un'immagine sua, del rapporto più intimo che hai nella vita terrena. Magari è lo sposo, la sposa, un amico, un fratello, una sorella. Pensate di quella persona, quel rapporto, e pensate dell'intimità che avete. Sappiamo che l'intimità viene tramite la condivisione di vita, di pensieri, di problemi, di gioie. E quelli più intimi con noi ci conoscono meglio degli altri, giusto? Fa parte dell'intimità, ci conosciamo. Ci sentiamo proprio a nostro agio con loro perché c'è una familiarità. Comunque, magari con quella persona o con un altro con cui sei più intimo, ti sei mai accorto che dopo tanti anni insieme non la conosci veramente? Magari la conosci, ma non come pensavi. Certo, c'è un rapporto genuino, vero, con quella persona, ma non vi conoscete fino in fondo, come pensavi. Forse la causa è negligenza del rapporto, o menefreghismo, o pigrizia, o peggio. Magari è semplicemente che tante cose sono date per scontato nei nostri rapporti più intimi. È facile trascurare questi rapporti più importanti senza neanche pensarci. Può succedere nel nostro rapporto con Gesù. Purtroppo. Quanto è facile conoscere Gesù, ma non conoscerlo bene. Il nemico ci ha già perso il momento in cui avevamo creduto in Cristo. Quando riponiamo la nostra fiducia in Cristo, siamo persi per il nemico, siamo i figli di Dio. Ma ad ogni costo, il nemico vuole ostacolare la nostra intimità con Cristo. Sa che non può averci, ma non vuole lasciarci andare. Vuole che noi rimaniamo come bimbi senza andare avanti con Cristo, senza maturare in Cristo. Satana cerca di colpire Dio, ferire Dio, nel diminuire la cosa più importante per noi, cioè intimità con Dio. Spesso il nemico è vittorioso nelle nostre vite. Rimaniamo ad un livello di intimità mediocre a volte. E detto ciò, c'è una domanda. C'è un modo per capire veramente dove siamo con Gesù, con la nostra intimità? Come possiamo valutare la nostra intimità con Cristo? E penso che il testo stasera parla proprio di questo. Come possiamo valutare la nostra intimità con Cristo? Guardiamo a 1 Giovanni, capitolo 2, da versetto 3 a versetto 11. Daniele, potresti leggerlo?
E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve camminare anche egli come camminò lui. Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avevate nel principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio. E tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi.
Ok, quindi in questo testo vedremo come possiamo sapere quanto profondamente conosciamo Gesù, parlando di intimità con Lui. Vedremo anche uno degli ostacoli più grandi alla nostra intimità con Gesù. Quindi torniamo sempre a ripassare velocemente il contesto, pensando del libro di Primo Giovanni. Sappiamo che l'Apostolo Giovanni era il scrittore, e lui era il discepolo più stretto con Gesù, il discepolo che Gesù amava. Ovviamente lui è il più preparato per parlarci dell'intimità e comunione con Gesù. I destinatari sappiamo che sono veri credenti in Cristo, vengono chiamati figlioli, altre cose così. Giovanni non dubita la loro salvezza in questo libro. Non sappiamo esattamente chi erano, ma pensiamo che siano credenti intorno alla città di Efeso, dove Giovanni ha finito l'ultimo ministero. La sfida più grande dell'epoca, soprattutto per i pastori, tipo Giovanni, erano questi falsi dottori che erano in giro. Non sappiamo esattamente, ma forse erano un tipo di gnostici. Dicevano, sappiamo almeno dal testo di Primo Giovanni, che dicevano di avere una sapienza maggiore di Dio, un'intimità speciale. Dimostravano una sapienza intellettuale, ma senza amore per i fratelli in Gesù Cristo. Negavano l'umanità di Cristo, erano attirati alla deità di Cristo, ma non andava il fatto che Gesù è 100% uomo e 100% Dio. Loro dicevano che il peccato non importa, erano indifferenti riguardo il peccato, perché non importa cosa si fa con il corpo, importa soltanto la parte spirituale. Vedremo Giovanni rifiutare questi argomenti specifici nel testo di Primo Giovanni. Sappiamo che il Vangelo di Giovanni, molto diverso rispetto alla lettera Primo Giovanni, il Vangelo di Giovanni ci fa capire come iniziare un rapporto con Gesù. Giovanni 3,16, il classico testo per evangelizzare. Poi Giovanni più avanti ci dice in 20,31 che è stato scritto per mostrarci come iniziare un rapporto con Cristo. La maggior parte del Vangelo di Giovanni parla di giustificazione, tranne quel discorso dell'ultima cena in Giovanni da 13 a 17, che parla proprio di comunione e intimità con Cristo. E vedremo che Primo Giovanni approfondisce il discorso che Gesù faceva ai discepoli in Giovanni 13, 14, 15, 16, 17. Ma la lettera di Primo Giovanni ci fa capire come avere comunione e intimità con Gesù. Giovanni vuole che tutti noi sperimentiamo la gioia completa in Cristo che hanno sperimentato loro. La maggior parte della lettera di Primo Giovanni parla di santificazione, il nostro cammino con Cristo. Ci fa capire come essere più intimi con Gesù e gioire in quell'intimità con Lui. C'è il classica tabella che ho fatto. Quindi il Vangelo di Giovanni parla soprattutto del nostro rapporto, come iniziare un rapporto con Cristo. La questione è: sono figlio o no? Ho creduto o no? Parla della nostra posizione con Cristo. Sono salvato? Sono credente? Non sono salvato? Non credente. Quando riponiamo la nostra fiducia in Cristo, siamo sigillati dallo Spirito, eternamente sicuri. Quindi, Primo Giovanni parla soprattutto della nostra comunione con Cristo, la santificazione. La questione, soprattutto, è: sono intimo con Cristo o no? Parla della nostra condizione, la condizione del rapporto. Il rapporto c'è già per il credente. Quindi la comunione parla della condizione del rapporto. È una cosa che è sfidato ogni giorno, giorno per giorno. Siamo sfidati dal nemico, dal mondo, dalla carne, di staccarci da Cristo. Poi la cosa più bella, quando c'è comunione, quando c'è intimità, quello che esce è il frutto dello Spirito. Ok, piccolo ripasso del contesto. Quindi la prima settimana avevamo visto che nell'essere intimi con Gesù troviamo la gioia completa che cerchiamo. Cerchiamo una gioia vera, completa, e troviamo quello soltanto nell'intimità con Cristo. Poi settimana scorsa con Gavino abbiamo visto quasi un modello che vedremo anche stasera. Giovanni fa una dichiarazione e poi sviluppa quell'idea con delle cose sbagliate che vengono dette in giro, magari in chiesa. Quindi ha detto: Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Poi c'erano tre detti. Se diciamo di avere comunione, se diciamo di essere senza peccato, se diciamo di non aver peccato. E sviluppa l'argomento così. Poi vedremo la stessa cosa stasera. fa una dichiarazione di verità, e da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Poi ci sono tre cose dette in giro, cose sbagliate ovviamente. Chi dice l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti? Chi dice di dimorare in lui? Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello? Lui usa queste cose dette in giro, cose sbagliate, per formulare, per spiegare la verità che inizia il passo. Quindi vedremo questo modello anche in altri passi più avanti. Iniziamo con quello che dice questa dichiarazione all'inizio. Sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Cosa sembra di dire questo versetto a prima vista? Sembra che sia un test alla salvezza. Infatti spesso viene spiegato così. Quindi, se sono credente, osserverò i suoi comandamenti. E se non lo faccio, non sono salvato. Questo spesso è la spiegazione di questo versetto. Tanti predicatori e commentari anche insegnano questa interpretazione. Ma c'è un problema. Non passa un giorno in cui non infrangiamo i suoi comandamenti, anche tante, tante volte. Come si può sapere di essere salvati con una misura così soggettiva? Perché un giorno, magari tutto va bene, sto veramente ubbidendo il Signore, mi sento proprio sicuro. Dai, sto bene, sto camminando con Lui, sono sicuro, guardo, osservo i suoi comandamenti, sì, lo conosco. Ma il giorno in cui non sto camminando bene, sono proprio lì nel peccato, cosa penso? Sono sicuro? Se guardo a quello che faccio? No. Se questo versetto parla di giustificazione, non puoi avere certezza fino alla morte, perché stai sempre guardando a quello che i sbagli che fai. Ma pensiamo del contesto, a chi scrisse Giovanni? Veri credenti. A cosa serve una minaccia così a veri credenti? Se non osservi i comandamenti di Cristo, se non sei salvato, sono già salvati. Non serve una minaccia così. Il contesto di Primo Giovanni è comunione e intimità con Cristo, santificazione. Sono già salvati, già giustificati. Quindi deve per forza avere un altro significato. Sta parlando di conoscenza come comunione e intimità. È una cosa importante che dovremmo fare, è usare la Bibbia per interpretare la Bibbia. Quindi sappiamo che Primo Giovanni sviluppa l'idea del Vangelo di Giovanni da capitolo 13 a 17. Quindi usiamo quei passi come commentario di Primo Giovanni, ok? Quindi guardiamo un attimo Giovanni 14, da 7 a 9. Se mi aveste conosciuto, Gesù sta parlando, avreste conosciuto anche mio padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu mi hai ancora conosciuto, Filippo? Non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il padre. Come mai dici, mostraci il padre? Qui Gesù sta parlando ai discepoli, che sono ovviamente salvati, tranne Giuda. Non hanno ancora capito, passano 3 anni con lui, sono intimi con lui, e non hanno ancora capito chi ha visto Gesù ha visto il Padre, chi ha visto il Padre ha visto Gesù. Non hanno capito questa verità. Gesù non suggerisce che non è salvato Filippo, Gesù dice che Filippo non lo conosce in un altro modo. Conoscenza che viene col tempo nel camminare con Gesù. È una conoscenza di intimità, di comunione, di maturità. Pensaci un attimo. Nella lingua italiana usiamo il verbo conoscere in questo modo. Parliamo della nostra conoscenza, ci conosciamo bene, magari ad una profondità così. Ma ci sono altri rapporti in cui ci conosciamo molto più profondamente. Quindi parliamo di conoscenza in un modo fluido così. Quanto è facile conoscere Gesù, avere un rapporto con Lui, ma non conoscerlo bene. Quindi, 1 Giovanni 2,3 non è un test di salvezza, ma un test di intimità con Cristo. Non è un test di conoscenza salvifica, ma conoscenza esperienziale. Infatti, una traduzione forse più adeguata sarebbe questo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto intensamente, profondamente, se osserviamo i suoi comandamenti. Posso capire quanto bene conosco Gesù tramite la mia obbedienza. In altre parole, sai che lo conosci intimamente se osservi ciò che dice. Ma osserviamo qua, in greco, non è soltanto faccio il dovere. L'idea è di salvaguardare i suoi comandamenti, è più profondo. È un atteggiamento del cuore insieme con l'obbedienza stessa. Cioè, il desiderio di seguire la volontà del Signore insieme con l'obbedienza. È ovviamente possibile ubbidire il Signore con un cuore duro. Faccio il mio dovere, ma non c'è la voglia, il desiderio nel cuore. Ma il risultato, se sono obbediente e lo faccio con un cuore volendo, desiderio di ubbidire, Lui si rivela sempre di più a me, a noi, e lo conosciamo di più quando siamo obbedienti così, in questo modo. E poi subito Lui inizia con il primo errore, la prima cosa detta, versetto 4. Chi dice l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Quindi qualcuno, magari falsi dottori, altri credenti in chiesa, qualcuno ha detto questo. Ma questa persona dimostra un'altra realtà nella sua vita. Giovanni qua è molto chiaro, molto diretto, è bugiardo. Se dice che conosce Cristo e non osserva i suoi comandamenti, questo è bugiardo. La verità non è in lui, dice. L'idea è che la verità non comanda, non controlla la vita di quella persona. Anche qua, spesso questo testo viene insegnato come un test della salvezza, ma invece è un test dell'intimità, la comunione che abbiamo con Cristo. C'è un ma qua all'inizio di versetto 5. Questa inizia la correzione del primo errore che c'è in versetto 4. Giovanni chiarisce qua ciò che ha già detto in versetto 3. Dice, la sua parola, sta parlando di tutti i suoi insegnamenti, non solo i comandamenti, tutta la parola. Dice, ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. È perfetto vuol dire l'idea di portare al compimento, di raggiungere lo scopo. L'amore di Dio raggiunge il suo scopo quando osserviamo la parola di Dio, quando ubbidiamo con questo cuore che vuole ubbidire. Guardiamo un altro commentario nel Vangelo di Giovanni, sempre in capitolo 14, questi tre versetti 21, 23, 24. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e lo amerò e mi manifesterò a lui. Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio la amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Quindi posso capire un po' quanto ama il Signore, amo il Signore, nel modo in cui osservo i suoi comandamenti. Se il mio amore è piccolo, non osservo molto bene. Se è più grande, osservo di più. Quindi serve un po' come un commentario al nostro testo. Gesù parla ai suoi discepoli, qua all'ultima cena, dopo 3 anni insieme. Ma pensaci un attimo guardando questo passo. L'amore del Signore è già meraviglioso all'inizio. Quando crediamo per la prima volta, è già fantastico, incredibile. E Giovanni dice che l'amore di Dio raggiunge il suo scopo in noi solo quando ricambiamo il suo amore con ubbidienza. E quando scegliamo di osservare la sua parola per amore di Lui, che raggiunge il suo scopo, il risultato è che Lui si manifesterà a noi, un'intimità molto profonda. Possiamo dire che l'amore è imperfetto se non è ricambiato. Ovviamente l'amore di Dio è sempre perfetto, ma raggiunge il suo scopo quando noi ricambiamo l'amore che Lui ci dà. Mi spiego. Pensando di Lucas, l'amore che ho per lui ci sarà per sempre. Lui può in futuro farmi del male, non so, spero di no, ma avrò sempre un amore per lui che non cambierà mai. Ma quando lui ricambia quell'amore, c'è una gioia incredibile, immensa, un'intimità più profonda, giusto? L'amore sempre c'è, ma è sempre più fantastico quando lui ricambia quell'amore. È la stessa cosa con il Signore. Ovviamente l'amore del Signore c'è sempre per noi, punto e basta. Ma raggiunge il suo scopo quando ricambiamo quell'amore, c'è più intimità. Giovanni dice: osservare la sua parola è meglio, è il modo migliore per amare Dio. So che probabilmente avete sentito dal libro 5 linguaggi di amore, giusto, di Gary Chapman. È stato scritto magari 20 anni fa. Parla di questi 5 linguaggi, dice che ognuno di noi ha un linguaggio per mostrare amore, preferiamo di mostrare amore in un certo modo e ricevere l'amore in un certo modo. Lui fa un elenco di 5, ovviamente non sono bibliche, ma dice parole di affermazione, tempo di qualità, ricevere regali, atti di servizio, contatto fisico. Vi do un esempio. Per me, io preferisco mostrare amore con atti di servizio, ma preferisco ricevere l'amore tramite parole di affermazione. Ma Gianna è completamente diversa. A lei piace mostrare l'amore con tempo di qualità e ricevere l'amore con tempo di qualità. Dobbiamo stare attenti perché facciamo così. Io mostro atti di servizio che non vengono ricevuti come amore per lei. Ovviamente non è una formula, ma si può capire un po' meglio come amare quelli che sono intorno a noi. Vorrei suggerire che da questo testo il linguaggio d'amore di Dio è osservare la sua parola. Più del nostro servizio, più della nostra lode, più del nostro ministero, ovviamente quelle cose sono buone e portano gioia e piacere al Signore, ma osservare la sua parola è il modo migliore per mostrare il nostro amore per lui. Poi c'è questa frase molto difficile che finisce quel versetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Dobbiamo stare attenti qua, perché c'è la tentazione, quando vediamo in lui, di imporre il significato che Paolo ci ha dato tante volte nelle sue lettere. Pensiamo subito, in Cristo vuol dire salvato, ma in lui, con Giovanni, un altro autore, ha un significato diverso. In lui qua vuol dire siamo intimi con lui. Vediamo questo linguaggio di comunione e intimità in Giovanni 15. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Non può significare da questo conosciamo che siamo salvati. Sta parlando di intimità con Cristo. Passiamo al secondo errore. Chi dice di dimorare in lui deve camminare anche egli come camminò lui. Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avevate dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio, e tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Quindi i falsi dottori o qualche credente dice questo, sbagliato. Io dimoro in lui. Giovanni dice, va bene. Ok, dimori in lui, ma dovrebbe essere rispecchiata nel tuo cammino, se è vero quello che dici. Qual è lo scopo di un discepolo? Diventare come il suo maestro, giusto? Quindi se dimori in Cristo veramente, ti comporterai come lui. Non puoi fare altro che se sei in comunione con lui. Quando siamo in comunione con lui, cammineremo come lui ha camminato. Il problema è questo. Tanti dicevano di essere intimi senza camminare con lui. E guardiamo in versetto 7 e 8, parlando di questo vecchio comandamento, questo nuovo comandamento, Giovanni qua spiega cosa vuol dire camminare con Gesù. Abbiamo già un'idea, ma ci spiega un po' meglio qua. Quindi qual è questo vecchio comandamento in versetto 7? Torniamo al commentario del Vangelo di Giovanni. Giovanni 13, 34-35. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. La parola e i comandamenti di Cristo sono riassunti in questo. Chi dimora in Cristo dimostrerà l'amore autosacrificante di Lui. Ovviamente è un amore che solo Lui può sostenere in noi tramite lo Spirito. E Lui dice che avete dal principio. Vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avevate dal principio. Giovanni sta dicendo che il messaggio non è cambiato. Ciò che avete sentito da noi all'inizio vale ancora. Non è un messaggio nuovo, qualcosa di moda, qualcosa di chic. È quello originale. Quando ci amiamo così, sarà un faro indirizzato a Cristo. Il mondo vedrà Cristo quando ci amiamo in questo modo. Ma nello stesso modo, versetto 8, è un comandamento nuovo per il mondo. Pensate della cultura dell'epoca. Era occhio per occhio, dente per dente. Quello era la legge della vita per loro. Era la mentalità culturale. Quindi l'idea di amare i propri nemici era un concetto estraneo, ridicolo. Quindi, in contrasto alla vera luce dell'amore di Cristo che splende, che sta iniziando a splendere in quest'epoca, che splende fino ad oggi, ci sono le tenebre dell'odio che dobbiamo affrontare, che lui affronta in versetto 9. Terzo errore. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Quindi, ancora i falsi dottori dicono la frase così: io sono nella luce. Giovanni ancora dice: va bene, ma se odi tuo fratello ti stai ingannando, sei proprio ingannato. Ma guardate una cosa qua, il proprio fratello, è così nel greco, è così nell'italiano, che vuol dire un vero credente che odia un altro vero credente. È una tragedia, ma veri credenti possono odiarsi a vicenda. Succede più spesso che vorremmo ammettere. E non presupponiamo che nelle tenebre parla di non credente. È il contesto che definisce e chiarisce il significato. L'idea qua è: non si può essere intimo con Dio e odiare il proprio fratello. Questi falsi dottori dicevano: sì, sono intimo con lui, ma odiavano altri fratelli. Non ci sta. Guardiamo un attimo i contrasti che vediamo in questi testi. Ovviamente l'opposto dell'amore è l'odio, l'opposto della luce, le tenebre. L'amore, vediamo che l'amore reciproco apre la porta per far scorrere la comunione, l'intimità. Ma l'odio chiude la porta, chiude ogni possibilità di comunione e intimità, giusto? Cosa ci insegna questo passo su chi odia il proprio fratello? Chi odia il proprio fratello è nelle tenebre, non sperimenta la luce di intimità con Gesù. Chi odia il proprio fratello cammina nelle tenebre, vive una realtà staccata dalla guida perfetta di Gesù. Chi odia il proprio fratello non sa dove va, non può discernere la volontà di Dio perché è proprio staccato da Lui. E chi odia il proprio fratello le tenebre gli hanno accecato gli occhi, e spiritualmente cieco dalla sua odia che c'è nel cuore. Volevo anche darvi un concetto di odio un po' più ampio, perché magari pensiamo dell'odio come una cosa molto molto forte. No, non potrei mai odiare qualcuno. Ok, guardiamo un attimo, perché l'odio non vuol dire faccio fatica ad amare. Prima o poi tutti noi facciamo fatica ad amare qualcuno tra di noi in chiesa. Cadiamo, falliamo in questo compito a volte, ma il fatto che facciamo fatica è un buon segno, vuol dire che c'è lo Spirito che sta lavorando dentro di noi. L'odio invece è una decisione della volontà, una scelta. È uno stile di vita che disprezza qualcuno o altri. E ha diversi componenti, volevo sottolineare alcuni. L'odio può manifestarsi come una fredda indifferenza, è un'aggressione passiva verso chi ci ha ferito, un menefreghismo personale calcolato per ferire un altro, quindi una fredda indifferenza. L'odio può manifestarsi come la vendetta, quella classica, vendicarsi in un modo attivo, con violenza, con parole, ma può anche manifestarsi in un modo come la fredda indifferenza, cioè ritirarsi indietro per farle pagare tramite distanza. L'odio può manifestarsi così. Poi l'odio può manifestarsi come il rifiuto di perdonare. Sappiamo quella classica storia in Matteo 18, la parabola del servo che non perdona. Se vi ricordate, c'è un servo che deve dare una somma enorme al padrone, non riesce, viene perdonato, e lui va all'altro servo che gli deve poco e non perdona. Poi l'obiettivo, il nocciolo di quella parabola, è il fatto che il rifiuto di perdonare e la tortura degli aguzzini crea un inferno dentro la persona che rifiuta di perdonare. Se rifiuto di perdonare, scelgo di togliere la mia pace e la mia gioia in Cristo. Sperimento un inferno dentro di me, fatto da me, per me stesso. Il mio cuore diventa una camera delle torture, fatta da me. L'amarezza, la vendetta, la rabbia diventano acido per la mia anima. Diciamo che il perdono è costoso, ma la mancanza del perdono costa molto, molto, molto di più. Volevo darvi una citazione, è un po' buffa, che parla proprio di questo, è secolare, non è ispirata dal Signore, di Frederick Buechner. Dei 7 peccati mortali, la rabbia è possibilmente la più divertente. Leccare le tue ferite, assaporare i torti da lungo passati, rimuginare l'amaro sapore del confronto ancora da venire, gustandoti l'ultimo boccone del dolore che ti è stato inflitto e che stai infliggendo. Ma a un certo punto di vista è un banchetto da re. L'inconveniente maggiore è che ti stai abbuffando di te stesso. La carcassa al banchetto sei tu. Questa è la realtà quando non perdoniamo. E volevo chiudere con 4 aiuti, 4 segnali di pericolo dell'odio. Se vediamo queste cose, potrebbe essere che c'è odio nel nostro cuore. Ovviamente questi sono idee, suggerimenti, non sono proprio bibliche. Se penso a questa persona più che vorrei, potrebbe essere che c'è odio verso questa persona. Se mi trovo fantasticando di come vendicarmi verso questa persona, forse c'è odio nel mio cuore. Se faccio strade in più per evitare questa persona, forse c'è odio nel mio cuore. E se spero per la loro caduta o la loro rovina, forse c'è odio nel mio cuore. Tornando all'idea all'inizio, quanto è facile conoscere Gesù, avere un rapporto con Lui, ma non conoscerlo bene. Sappiamo quanto profondamente conosciamo Gesù guardando come osserviamo la sua parola e di seguito come amiamo gli altri. Poi abbiamo visto che l'odio verso fratelli è uno degli ostacoli più grandi alla nostra intimità con Gesù. Quindi se c'è odio nel mio cuore verso qualcuno, blocca l'intimità con Cristo. E non vale la pena. L'intimità di Cristo, con Cristo è così preziosa.